storiella stupida di vita quotidiana. S'erano avvicinati per quel fascino simpatico il quale non ha spiegazione che nella probabilità di leggi oscure da cui sono regolati tutti i movimenti dell'universo. La giovinetta che coglieva fragole e lamponi, avvolgendosi tra il verde della boscaglia, tutto illuminato dagli occhi d'oro del sole e dal traforo azzurro dei rami e delle frasche, aveva visto il pittore curvo sul suo lavoro e gli si era messa alle spalle, in silenzio. Poi il cuore aveva traboccato dai labbri. Dopo un'ora già erano amici e scoprivano, con lieto stupore, la meravigliosa identità delle loro vedute, del reciproco senso della vita e di quell'arte che l'avviva e la rende sopportabile, piacevole, bella, alle creature elette, a cui la bontà viene elargita come un dono conseguente e necessario dalla gioia. L'intuizione d'un colore, il raffronto tra esso colore e una nota musicale, ridestava in entrambi la medesima esplosione di felicità. Ne seguì un colloquio immediato e strano, di cui il significato sarebbe stato certamente incomprensibile ai profani come ai primi esploratori il linguaggio gutturale degli indigeni di Tombuctù. Quell'ombra violetta mette una nota fredda così simpatica fra quegli smeraldi e accanto quei tronchi di lacca e sopra quel triangolo di cobalto e in primo piano quel tritume secco tutto color d'oro spento. Già, è la nota che sento cantare più alta. Oro tra rubini e topazi. Proprio uno squillo d'oro fra toni freddi ma puri. La tavoletta con l'impressione violetta, cobaltina e d'oro giaceva con la cassetta al piede d'un tronco di pino, fra le barbe enormi simili a tentacoli irrigiditi, e lottava coraggiosamente col tumulto sinfonico circostante, nel quale si mescevano, rutilando e mandando scintille, sprazzi iridati di pietre preziose. Una capinera venne, d'un volettino fremente, a posarsi sulla cima della conifera e gorgheggiò con insolenza. «Bene mio! Bene mio!» Quel trillo fece sentire ai due il silenzio e dal silenzio balzò a un tratto il rammarico del ruscello in fondo alla ragnaia di felci e corbezzoli che pareva sbaciucchiare i sassi, gemendo invisibile. Poi le cicale, dopo una sosta fatta quasi per vedere ciò che avvenisse, ripresero inebriate a sbattersi qua e là nella gran luce ronzante d'ali e di polline e il canto dell'esistenza travolse tutto come il crescendo d'una sinfonia sgorgante all'infinito da qualche orchestra prodigiosa. Ora i due giovani non parlavano più. Pareva avessero paura di non potere udire le proprie parole e le teste si avvicinarono insensibilmente perché divenisse più manifesto il linguaggio degli occhi. E l'uccellino su in alto, tra gli aghi lucenti della conifera, trillò di nuovo. «Bene mio!» Le bocche s'erano incontrate e congiunte. Dopo il bacio il bosco ripiombò nel silenzio o perlomeno i due amanti non sentirono più la melodia sonora che riempiva il bosco scuotendolo come un gran cembalo d'argento. Le parole tornarono ad affiorare sulle bocche umide e furono parole di paura, domande volgari di vita triste e uniforme, consueta. Lui disse di sé, chi era, come viveva, giorno per giorno, ora per ora, calmando la fame coi frutti dei campi, senza pensare all'inverno. Lei raccontò di suo padre che stava alla testa di una immensa cartiera, sempre in viaggio, senza vedere i luoghi per dove passava, intento soltanto a procacciarsi guadagni, sognando un genero capace di chiudersi come lui in uno studio gelido, tutto tappezzato di campioni di carta, sedendo a una grande scrivania di noce davanti a grossi registri pieni di cifre. Egli aggiunse di sapere che a inverno avrebbe dovuto sguazzare nella neve, passando di fronte a palazzi con le finestre illuminate, sui cui davanzali i passerotti smarriti picchiavano col becco nei vetri, gonfiando per riscaldarsi le piume del petto e domandando una briciola di pane. Lei accennò in terra a una lunga riga di formicole nere, le quali, senza posa, inceppate da ostacoli inverosimili, sassi e fili d'erba che evitavano, girandovi intorno faticosamente, trascinavano con fatica chicchi di grano e larve di insetti 20 volte più grossi di ciascuna di loro. «Odio le formicole», disse. Esse non hanno mai un'ora di gioia, rispose lui. Già, l'inverno mangiano al buio, come in sogno, i tesori che hanno accumulato l'estate, mentre tutti gli altri animali s'abbandonano al piacere. A chi gode veramente anche un'ora sola, non rimane più nulla da desiderare. Tacquero. Davanti a loro s'apriva il fondo violetto del bosco e ognuno vi scorgeva delinearsi la visione del futuro. Lui vedeva una strada interminabile sotto un cielo livido d'uragani e lungo la strada la gente lo additava per vagabondo e lo rincorreva coi bastoni mentre i cani abbaiavano. Lei vedeva una casa bellissima ma triste dove i giorni si succedevano lenti fino alla sera quando uno sconosciuto sarebbe tornato come suo padre accigliato, nervoso, disfatto, mangiando in silenzio e andando poi a letto lasciandola piangere. Lui disse tristamente, «Bisognerebbe che non ci fosse l'inverno». «È a causa dell'inverno», rispose lei, «che la gente s'affatica tanto». «Eppure», riprese lui, «se chi ha tutto lasciasse tutto per correre dietro a quel poco che non può avere e che formerebbe la sua felicità, avrebbe risoluto il problema». «È vero», rispose la giovinetta, «ma e se chi non ha nulla s'adattasse alla tristezza della formicola per aver tutto? Allora quello che avesse lasciato tutto non troverebbe più la felicità, perché la felicità forse è riservata a chi non ha nulla». «E una volta analizzato il sogno, che cosa si sognerebbe? La felicità sta forse nel concepirla ciascuno a modo suo e nel cercarla sempre senza poterla raggiungere, mai». Tacquero. Lui raccattava il panchetto, lo piegava, l'appoggiava contro una pianta, infilava l'impressione nel portastudi, chiudeva la cassetta, si disponeva a partire. Lei cercava ad allontanarsi, cercando fragole e lamponi salvatici tra le felci. A un tratto si fermò e disse: «Io credo che ognuno abbia il suo destino segnato». Egli rispose gravemente: «Per distaccarsi dal proprio destino non c'è che morire». Lei tornò dietro e guardò a lungo, gingillandosi macchinalmente con un fascio di erbe silvestri strappate a caso nel cercare i lamponi, quel bel giovine dall'aspetto stanco e un po' strano da cui s'era lasciata baciare. Lui avrebbe voluto andarsene e sentiva che ancora non gli riusciva. Finalmente, dopo qualche istante di imbarazzante silenzio, la giovinetta chiese con un filo di voce: «E se io mi ribellassi al mio destino? Se io veramente facessi quello che nessuno osa fare, quello che forse soltanto una donna può osare, se io lasciassi tutto per avere la felicità?» «La felicità? Come? Dov'è per voi la felicità?» «Nell'amore», rispose la fanciulla e volse il capo altrove, arrossendo. Il pittore ebbe un impulso istintivo verso di lei, la sua faccia si colorì vivamente. La mano che impugnava la cassetta e il panchetto li lasciò cascare sull'erba umida. Ma quasi subito egli si contenne, il suo sguardo divenne duro, la bocca beffarda. «No», rispose con forza, «se io fossi un uomo come tutti gli altri, vi avrei già ripresa tra le mie braccia. Ma io sono un poeta e non posso agire come i miei dissimili. Io leggo nel libro della vita con grande limpidezza e so comprendere quel che vi è scritto. I nostri destini sono incrociati, i loro vertici non potranno mai toccarsi. Non mi capite? State bene attenta e mi darete ragione. Voi siete nata per possedere il dolore attraverso la felicità. All'apice del benessere mancherete sempre di qualche cosa. Io nacqui per possedere la felicità attraverso il dolore. Nel colmo della sventura, quando tutto mi mancherà, avrò sempre la gioia. La mia gioia è nella libertà, nell'indipendenza assoluta, nel sentirmi fratello del sole, del vento, delle piante, degli uccelli, del cielo. Se per aver voi rinunciassi a tutto questo, diventerei cupo, taciturno, disperato, diverrei un uomo come tutti gli altri. E allora voi che vi siete incapricita di me perché le stesse vostre ricchezze vi ostacolano il mio possesso, una volta sazia, vedendomi divenuto uguale a tutti gli altri, avreste orrore di me. Io potrei baciarvi ora, mentre vi offrite così inconsideratamente alle mie labbra. Non lo farò. Dopo il bacio si impone il distacco come dopo la gioia e il dolore. Bisogna vivere di desiderio per essere felici. Tentar di soddisfare le nostre aspirazioni è uccidere l'ideale per cui soltanto l'intelligenza vive». «Ma voi siete uno spaventevole egoista. Mi fate pietà». «Parole! Io vivo nel più meraviglioso dei castelli perché ad ogni mio passo cambia d'aspetto. E l'amore, per me, è parola di sapore eterno, perché lo inseguo sempre senza raggiungerlo mai. Addio. Il giovine, dall'aspetto stanco e un po' strano, si dette una ravviata ai capelli con mano nervosa e, raccolti il panchetto e la cassetta, si perdé nel folto con passo orgoglioso come un Don Giovanni spagnolo dopo qualche grande conquista, certo d'aver fatto un gran bel gesto e soprattutto originale. Ma la ragazza, livida di vergogna e di rabbia, rifece la strada fra il tripudio primaverile della boscaglia, strappando nervosamente fiori selvatici ed erbe agresti, avvilita e delusa, finché, di sopra una quercia, il trillo insolente la sorprese di nuovo come lo squillo improvviso di un campanello impertinente. «Bene mio! Bene mio!» «Bene mio!» rispose questa volta un'altra voce vibrante come una laminetta d'argento. E sulla testa della fanciulla due capi nere, maschio e femmina, si unirono coi beccucci color di rosa, perdutamente. E perdutamente, riunendosi e lasciandosi in un fremito d'ali continuo e voluttuoso, si alzarono a volo e dileguarono nell'azzurro. Essa li seguì con lo sguardo finché poté vederli. Poi, ripigliando la strada e ricominciando a strappar fili d'erba lungo il sentiero, cacciò un sospiro e concluse dentro di sé come la cosa più sciocca, più futile e perniciosa che abbiano inventato gli uomini sia appunto quella mania di ragionare, la quale, purtroppo, li distingue con tanto svantaggio dagli animali. Se però poi qualche lettore curioso volesse conoscere la fine di questa stupidissima storia, sono in grado di fargli noto che le capi nere vennero uccise da un cacciatore, naturalmente prosaico fino all'idiozia, il quale le mangiò in salmì ben rosolate, che il pittore morì in manicomio dopo aver scritto un trattato sul vero modo d'essere felici e che la signorina sposò un giovane industriale forte, sano, robusto. Ebbe parecchi figli e non tradì mai suo marito neppur col pensiero.